Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Zarif incontra Maduro in Venezuela, il periodo dell'egemonia dell'Occidente è finito. Ambasciatore iraniano in Yemen, i sauditi rimarranno orfani se Trump perde. Stati Uniti, situazione di stallo, si teme il caos nelle città. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, venerdì 6 novembre 2020. Nel corso della sua visita in America Latina, il ministro degli esteri iraniano Zarif ha incontrato ieri il presidente venezuelano Nicolás Maduro, con cui ha esaminato le questioni di interesse dei due paesi. Zarif, recatosi in Venezuela soprattutto per rafforzare i già rilevanti rapporti economici Teheran-Caracas, ha avuto colloqui pure con il vicepresidente Delcy Rodriguez e il suo collega agli esteri Jorge Areaza. Nella conferenza stampa congiunta con quest'ultimo, Zarif ha ricordato il periodo dell'egemonia dell'Occidente è finito. Zarif ha anche partecipato a un'intervista televisiva con Telesur, rispondendo a diverse domande sulla politica internazionale dell'Iran. Stamane Zarif è giunto a Cuba per la seconda tappa della sua visita in America Latina. Dopo Cuba, il ministro degli esteri iraniano si recherà in Bolivia per partecipare alla cerimonia di insediamento del neo presidente Luis Arce. Il neo ambasciatore iraniano in Yemen ha affermato che, considerata la volontà di Biden per porre fine alla guerra in Yemen, l'Arabia Saudita rimarrà orfana del suo principale sostenitore nella guerra nel caso di una sconfitta di Donald Trump. Hassan Irlou, che dopo l'arrivo in Yemen ha consegnato le credenziali alle autorità del governo rivoluzionario, ha inoltre sottolineato che i governi occidentali sono invidiosi delle buone relazioni tra Iran e Yemen basate sull'amicizia e il rispetto reciproco e che, pertanto, cercano di rovinare tale rapporto dichiarando che lo Yemen sarebbe al servizio dell'Iran.
Passiamo agli Stati Uniti, situazione di stallo, il conteggio dei voti elettorali continua a essere 264 a 214 a favore di Biden, con Carolina del Nord, Georgia, Nevada e Pennsylvania, dove non si hanno ancora i risultati finali e quindi decisivi per queste elezioni, rimaste ancora senza vincitore. Trump ha informato che farà ricorso alla Corte Suprema, mentre Biden si ritiene già vincitore. Twitter intanto blocca i messaggi di Trump, suscitando critiche pro e contro il presidente in carica. Scontri per la seconda notte in diverse città e manifestazioni dei sostenitori di entrambi i candidati. La residenza del candidato democratico alla presidenza USA a Wilmington, Carolina del Nord, è stata proclamata no-fly zone insieme ad altre parti della città. La dichiarazione dell'Ufficio federale per l'aviazione è giunta per condizioni pericolose e la possibilità di accadimenti particolari. Si tratta del protocollo di sicurezza che viene applicato soprattutto con il rafforzarsi delle probabilità di vittoria di Biden. Situazione drammatica negli Stati Uniti per via del coronavirus, nuovo record negativo negli Stati Uniti, oltre 120.000 per un totale di oltre 9,6 milioni di casi, i nuovi contagi, di cui quasi 235.000 decessi. In totale al mondo si sono registrati finora 48,6 milioni di contagi e oltre 1,23 milioni di vittime. Passiamo in Europa, anche lì la situazione è difficile. La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 21.506 casi di coronavirus, che portano il totale a 619.089. Stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute, i morti sono stati 166 per complessivi 11.096 decessi dall'inizio della pandemia. Italia, l'aggiornamento sui dati non va bene, con 34.500 casi, non è un buon segnale, anche perché la percentuale di tamponi positivi supera il 10%, anche i decessi 445 altissimi, circa 220.000 tamponi, 99 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata, pur tenendo conto della variabilità quotidiana, ma il dato di oggi ci dice che sembra che globalmente ancora il virus corra e che frenarlo sia necessario. Lo ha detto il direttore prevenzione Gianni Rezza alla conferenza stampa del Ministero della Salute. Sono 2.391 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 99 più di mercoledì. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 472.348 gli attualmente positivi, di questi 23.256 ricoverati nei reparti ordinari e 446.701 in isolamento domiciliare, con un incremento di 27.874 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono complessivamente 312.339, 4.961 più di mercoledì. Torniamo in Asia occidentale. Mercoledì 73 persone, tra cui 41 bambini, sono stati sfollati dalle autorità israeliane, che hanno demolito le loro case e altre strutture e distrutto tutti i beni della comunità palestinese di Khirbet Hamza al-Fawra, ha dichiarato Yvonne Hell, coordinatrice umanitaria provvisoria del territorio palestinese occupato. Tre quarti della popolazione della comunità ha perso il proprio rifugio, una cifra che rende tale sfollamento forzato l'illecito più grande commesso in più di 4 anni. Le agenzie umanitarie hanno fatto visita alle comunità e hanno registrato 76 strutture demolite, più che in qualsiasi altra demolizione avvenuta nell'ultimo decennio. Le proprietà distrutte, tra cui case, rifugi per animali, latrine e pannelli solari, erano essenziali al sostentamento, al benessere e alla dignità dei membri della comunità, i cui diritti sono stati violati, ha ricordato giovedì la Helle. La loro vulnerabilità è ulteriormente aggravata a causa dell'inizio della stagione invernale della pandemia in corso di Covid-19. Alcune delle strutture demolite erano state donate alla comunità in segno di assistenza umanitaria. Finora nel 2020 sono state demolite 689 strutture in tutta la Cisgiordania, inclusa Quds, Gerusalemme, è ovvero più che in qualsiasi altro anno a partire dal 2006. Ora 869 palestinesi risultano senza tetto. E infine Iraq, questo è un messaggio che lanciamo ai cristiani, diciamo loro tornate, Mosul non è completa senza di voi. E quanto racconta Muhammad Essam, cofondatore di un gruppo di volontari della metropoli del nord dell'Iraq, impegnati a ripristinare l'uso di edifici storici della città, anche cristiani, nel tentativo di superare le drammatiche ferite inferte da anni di dominio di Daesh, ISIS in arabo. Assieme ad altri ragazzi musulmani, egli in questi giorni sta ripulendo da polvere, detriti e calcinacci la chiesa sirocattolica di San Tommaso. Dopo il saccheggio della chiesa avvenuto durante l'estate del 2014, questa ha versato in stato di abbandono, rischiando il crollo completo della struttura. Il gruppo di giovani volontari ha voluto considerarla un simbolo di rinascita nel tentativo di spazzare via le brutalità e gli orrori del dominio dei terroristi ISIS sostenuti da Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti. Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a tra poco con il commento di oggi. Biden si dichiara presidente, Trump denuncia brogli e il caos regna nelle città. I sostenitori di Trump che scendono in piazza a Detroit, Phoenix, armati di fucile e pistole e tante armi leggere vendute nei giorni prima delle elezioni, Trump che continua a denunciare brogli e Biden che si proclama vincitore troppo presto, sono un brutto presagio per l'America. Da una parte Biden si sente già presidente e mercoledì ha nuovamente dichiarato di essere sicuro della sua vittoria, in effetti ha 264 voti elettorali e gliene mancano solo 6. Probabilmente, anche vista la condizione delle strade, sarebbe stato più responsabile non dare nulla per certo quando ancora non lo è. Comunque la vittoria di Biden in uno dei 4 stati in bilico dove il conteggio non si è concluso gli basterebbe per ottenere le chiavi della Casa Bianca. Dal canto suo Donald Trump, dovesse davvero perdere, non gliele consegnerà così facilmente. La controversia legale sulle elezioni finirà alla Corte Suprema, ha ribadito il presidente americano in carica Donald Trump dopo aver denunciato senza fornire prove che ci sono state varie irregolarità allarmanti e che osservatori repubblicani si sono visti negare l'accesso ai seggi di Filadelfia e Detroit. Il presidente è sul piede di guerra, parla di brogli e di elezioni truccate e con una raffica di azioni legali prova in tutti i modi a bloccare e invalidare i voti conteggiati dopo l'election night del 3 novembre, tutte quelle schede elettorali che quest'anno almeno 65 milioni di americani hanno preferito spedire per non recarsi ai seggi in tempi di pandemia. Tutti gli stati assegnati di recente a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Ci sono un mare di prove, è il monito del presidente su Twitter. Lui, tenendo conto solo dei voti scrutinati nella notte dell'Election Day, si considera il vincitore delle elezioni. Così il team dei suoi legali e della sua amministrazione ha contestato a colpi di carte bollate l'estensione dello scrutinio in Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Nevada e Georgia, i 5 stati chiave in cui si sta giocando la partita finale. Mentre denunce sono partite anche per Wisconsin e Michigan, dove il rivale Biden ha vinto. Alcune di queste cause o denunce sono già state respinte al mittente, ma sullo sfondo resta sempre l'ultima carta in mano a Trump, il ricorso alla Corte Suprema. Con esiti però per nulla scontati, considerando che è stato lo stesso massimo organo giudiziario USA a respingere, prima dell'Election Day, il tentativo di fermare l'estensione del conteggio dei voti in Pennsylvania e North Carolina. Le elezioni però, insieme alla crisi del Covid che ha contagiato 120.000 persone negli USA nelle ultime 24 ore, la questione della discriminazione razziale tornata alla ribalta con la morte tragica di Floyd, rendono incandescente l'atmosfera nelle città. Manifestazioni e proteste sono andate in scena nelle ultime ore a New York con decine di arresti, a Detroit e Phoenix, dove Invece ad andare in scena, in strada, sono stati i sostenitori di Trump, in alcuni casi anche armati di fucili e pistole. Noi ci siamo sempre con voi da Teheran ed ora la nostra rubrica dedicata alla famiglia. Buon ascolto.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, anche oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, ovvero la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Come sicuramente ricorderete, nella puntata precedente abbiamo detto che la fede islamica, come tutte le altre religioni abramatiche, attribuisce una particolare importanza alla famiglia e di conseguenza al matrimonio in quanto il mezzo insostituibile e più equilibrato e duraturo per formarla. In base a tale principio, la vera felicità all'interno di una coppia non si raggiunge se non attraverso i valori, i principi morali e le buone e sane intenzioni dell'uomo e della donna. E come vediamo, l'Islam premende su questi ideali e insegnamenti e invitando i fedeli a rispettare questo tipo di priorità e principi, proteggere le basi della famiglia dai turbamenti e dalla dissoluzione. Va ricordato inoltre che oltre ai regolamenti sociali e i diritti che l'Islam stabilisce per l'uomo e per la donna, nell'ambiente familiare esso fissa equamente i doveri e le responsabilità di ognuno. A livello morale, grazie a una serie di ricchi insegnamenti, l'Islam guida le famiglie verso la vera felicità. Il nobile profeta dell'Islam, pace e benedizione di Dio, su di lui dichiara: «I migliori uomini tra noi, Umma, sono quelli che sono tolleranti nei guardi delle loro famiglie e che sono benevoli con queste. Il migliore fra di voi è colui che è buono verso la sua famiglia. Io, in quanto l'ultimo messaggero di Dio, mi comporto meglio di voi tutti con la mia famiglia». Uno dei fattori importanti che nelle condizioni attuali ha provocato un ribasso del livello dei matrimoni è che impedisce ai giovani stessi di pensare a formare una famiglia sono le spese troppo copiose delle inutili formalità. Queste inutili restrizioni e a volte usanze sociali che sono senza alcun fondamento religioso o logico molto spesso ostacolano la formazione della famiglia, nonostante fossero chiaramente contrarie agli obiettivi e insegnamenti dell'Islam. il celebre sociologo Will Durant scrive: «Essendo dato che il matrimonio non si effettua in maniera corretta nella nuova società, poiché viene basato sulle esigenze materiali e non sul sentimento, esso si frantuma molto presto». Abbiamo detto che il noto filosofo storico statunitense Will Durant, esaminando le motivazioni reali del degrado delle società moderne in generale e la cultura occidentale in particolare, criticando i criteri materialisti della vita su cui si è fondata la civiltà moderna dell'Occidente, scrive: «Tra le cose che hanno causato il degrado delle nostre società, come lo capovolgimento delle tradizioni, dei costumi e degli ordini sociali, possiamo citare il fatto che nelle nostre grandi città il principio della famiglia si deteriora. Il matrimonio, che modera lo spirito dell'uomo a sua moglie, ha perso la sua importanza e le vite coniugali non si basano che sulle futili e superficiali interessi puramente materiali. Sebbene sembrerebbe che in tutto questo è piuttosto l'uomo che beneficia di questa libertà, ma anche la donna si perde in questo genere di rapporto, poiché lo considera un modo per condurre la sua vita sociale senza aver mai né un compagno né confidente», conclude Will Durant. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione. E a presto. Thank you.